7:41 minuti del mattino. I Won't Let You Down dal nuovo album di Curtis Harding, uno dei grandi dischi soul del 2021, visto che questo poi è il momento in cui si cominciano a fare i bilanci un po' di tutto, a stilare le classifiche, mettiamocelo lì, il nuovo album di Curtis Harding che si intitola If Words Were Flowers, se le parole fossero fiori, caro professor Di Stefano, se le parole fossero fiori?
Se fossero fiori... Noi faremmo
i giardinieri, cosa faremmo?
No, metteremmo le parole nei cannoni.
Che meraviglia, con che parole straordinarie ha cominciato questa mattina la puntata il professor Andrea Di Stefano, mentre se a Parigi ci fosse Lumière...
La ville sarebbe Macron.
La ville sarebbe Macron. Vabbè. Mentre invece sarebbe una piccola... Non può non sapere se a Parigi ci fosse Lumière, sarebbe una piccola Berry. Cioè,
non lo so. Non è che non lo so. In questo momento non è che lo volevo dire.
Sta pensando ad Amazon, lo so, ma adesso ci arriviamo ad Amazon. Io invece sai cosa stavo pensando prima di cominciare la puntata? Cioè, ho avuto una folgorazione stamattina. Ho mandato in onda un frammento a ricordo della Vermüller, prima al Demone del Tardi.
Sentito.
Ma sai, lei è Giancarlo Giannini?
Oddio.
Cioè siete identici, cioè avete lo stesso occhio azzurro, la stessa barba incolta, un po' scapigliati, in conflitto con il capitale.
Sì, beh.
Ah, lo riconosce che gli hanno già detto che è un po' Giancarlo Giannini?
No, non me l'hanno mai detto.
Sì, mi ha risposto un po' compiaciuto anche se...
No, ma che non me l'hanno mai detto.
Però così, lei è un po' Giancarlo Giannini, anche se devo dirle, stamattina, non lo vedono gli ascoltatori, è vestito che sembra uno della famiglia Krupp, ma che panciotto!
Come della famiglia?
Dove l'ha presa? A Buckingham Palace, quel panciotto lì?
Io
me la immagino...
L'ho regalato, io lo metto.
Me la immagino a sedere al grande tavolo delle acciaierie tedesche con quel meraviglioso panciotto. Provi a dire bottana industriale.
Che cosa?
Come che cosa? Cioè, Giannini, la citazione dal più famoso film della Vermüller. Travolti da un insolito...
Da un insolito destino.
Un colore.
Nel rosso d'agosto.
Non rosso, il mare, colore del mare.
Nel mare d'agosto.
Ma un colore, il colore del mare.
Nel blu.
Quasi blu, un po' meno di blu.
Azzurro.
Nell'azzurro, mare d'agosto. Oh, perfetto. Senta, possiamo cominciare?
Partiamo. Sì.
Partiamo come sempre. L'importante poi nella vita alla fine è partire e per partire ci vuole anche una sigla e per avere una sigla bisogna farla partire e quindi vede che è un po' un loop in cui tutto quanto si avvolta intorno a se stesso, eccetera. È partita la sigla, eh? Eccola qua. Posso chiamarla Giancarlo in tutta la puntata?
Come vuoi.
Va bene, oggi la chiamo Giancarlo.
Sei autorizzato a fare quello che desideri.
E allora, alle 8:44 possiamo cominciare in studio con me anche il Gianca oggi per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Le chiedo subito, l'ha chiusa la porta quando è uscito?
Sì, l'ho chiusa.
No, è importante, perché ha visto, cioè il titolo nel giornale di oggi, ci entrano in casa, follia europea, la UE vuole vietare di vendere e affittare gli immobili che inquinano, con la scusa dell'ambiente la UE ci sequestra le case, scrive invece La Verità con un pezzo di capezzone che le dà del fondamentalista green. Come gli risponde? Gianca, come gli rispondi?
Sono sicuramente d'accordo, sono un fondamentalista.
È un fondamentalista green, pazzesca questa
storia.
Infatti
sono abbastanza favorevole alla...
Al sequestro?
Europea. Non è un sequestro, è all'ipotesi europea.
Ha scritto La Verità.
Ma l'ha scritto La Verità, ho capito, ma non è un sequestro, scusa.
Che cos'è?
È una ipotesi di direttiva che impone che si faccia nella certificazione energetica le case debbano raggiungere almeno la C, che non mi sembra una roba complicatissima.
Era notizia che dava in anteprima ieri il Messaggero, di cui vi abbiamo dato conto, e oggi il polemicone scatenato dalla Verità e il Giornale: ci entrano in casa, ci vogliono sequestrare la casa, ma intanto l'antitrust sequestra dei dollaroni ad Amazon. Mica poca roba, il titolo che fa Repubblica oggi: l'antitrust sfida Amazon, multa da 1.128 milioni dell'autority italiana al colosso del commercio online. Ci siamo stupiti che la multa non sia stata comminata ad Amazon per aver prodotto De Ferragnez, ma magari arriverà anche quella. Intanto Amazon, ancora una volta, perché non è mica la prima volta, accusata di posizione dominante.
Sì, non è la prima volta, ma è la prima volta in Europa che un organismo antitrust compie un'indagine così approfondita. 2 anni di lavoro. Il provvedimento dell'autorità per la garanzia della concorrenza italiano, guidata questa autorità da Roberto Rustichelli, è di 250 pagine e non è la classica sanzione per irregolarità commesse ai danni dei consumatori, ma come la definisce il Domani oggi, è una sfida filosofica e regolatoria al modello imposto da Bezos alla distribuzione di beni fisici e digitali attraverso la sua piattaforma. Di cosa si tratta? Del fatto che, secondo l'antitrust, Amazon avrebbe danneggiato i negozianti indipendenti che vendono i loro prodotti sulla piattaforma Amazon.it. Si tratta di oltre la metà appunto del volume d'affari, secondo appunto l'antitrust, sostanzialmente questi indipendenti devono decidere se gestire in proprio la custodia dei prodotti in magazzino, la creazione dei pacchi e delle etichette con l'indirizzo del destinatario e la spedizione, oppure affidarsi alle operazioni di Amazon, che ha ovviamente un sistema molto collaudato, ma la scelta di affidarsi al sistema di Amazon ovviamente significa sostenere dei costi e favorire di fatto il business della piattaforma del capitalismo digitale. Complessivamente, per dare un'idea, il 60% del totale dei pacchi che circolano in Italia sono nelle mani appunto della piattaforma Amazon, e questo spiega anche il valore della condanna, insomma della multa contro la quale ovviamente Amazon ha preannunciato ricorso in tutte le sedi, che è la più grossa che sia mai stata comminata dall'antitrust italiano, in classifica al secondo posto come dimensione appunto di sanzioni, cioè quella del 2018 alle società che finanziano l'acquisto di auto. In quel caso la multa, che era in quel momento era il record, era stata di 678 milioni di euro.
Non so se si è accorto, ma ha speso oggi nel presentare il caso Amazon un ossimoro sublime. A un certo punto ha detto: come lo definisce il Domani oggi? Che sono quelle espressioni che poi restano nella storia della letteratura, tipo "ma sedendo e mirando" col doppio gerundio, "pioveva pioggia" di Roth. Oggi il professor Di Stefano era dice: come lo definisce il Domani oggi? Bello questo ossimoro.
Era difficile fare altrimenti, visto che il quotidiano si chiama Domani
e oggi
raccontiamo quello che
certo. Ma guardiamo a domani, non il giornale bensì il futuro, perché sta per arrivare il concorrente russo di Amazon, Ozon.
Sì, allora diciamo che appunto ovviamente c'è grande battaglia sulle piattaforme di e-commerce. Sembrava abbastanza curioso questa notizia che Ozon, che è la piattaforma di e-commerce russa, la seconda a Mosca per acquisti, e appunto vuole sfidare Amazon anche in Europa, e ha deciso di scendere proprio, di aprire proprio in Italia, durante un incontro svoltosi all'Expo di Dubai, il Russia Forum. È stata presentata questo sbarco appunto di Ozon, che ha l'obiettivo, in un mercato da 500 miliardi di dollari, di raggiungere il 15-16% in 4 anni a partire da oggi, e dopo l'IPO che ha fatto nel 2020 alla borsa di Wall Street da 1 miliardo, attualmente ha una capitalizzazione da 8 miliardi di dollari. È stata fondata a Mosca da Alexander Egorov e Dmitry Rudakov, due sviluppatori informatici che avevano avviato una startup di sviluppo di software e che hanno dato vita appunto a Ozon nel 98, che inizialmente, proprio come Amazon, vedeva libri e poi si è allargata ai CD, alle videocassette, agli altri beni di consumo. Non si sa ancora nulla sulla scelta logistica di Ozon, se lo sbarco in Italia avverrà con conseguente magazzini di logistica, che sono al centro in questo momento di violente polemiche per l'ovvio problema del consumo di suolo, visto che tutti questi magazzini, invece di scegliere aree dismesse o strutture abbandonate, vanno sempre a operare su il cosiddetto greenfield, consumando ulteriore suolo, soprattutto nel nord Italia.
Una curiosità: siederà anche Renzi nel board di Ozon, visto che ultimamente siede?
Domanda interessante.
Ha una propensione a sedere nelle start-up russe che vanno a quotarsi a Wall Street?
Non lo sappiamo. Non escluderei
la possibilità. Nel frattempo, però, cosa più importante, ben più importante, la notizia dello sbarco prossimo di Ozon. Ci dà il destro per il quiz odierno del giorno delle locuste, che facciamo immediatamente a tutti i nostri ascoltatori che lo attendono. Perché ascoltatori, se si rompe un pacco della concorrente russa di Amazon, si crea una minaccia per l'ambiente? Ripeto, perché se si rompe il pacco della concorrente russa di Amazon, si crea una minaccia per l'ambiente? Potete rispondere attraverso i soliti canali, che nessuno ha mai spiegato quali sono, ma voi trovate il modo di intuirli. Lei c'ha il computer davanti, sì, io ho dimenticato il telefono fuori dallo studio. Vabbè, potete rispondere lì. Nel frattempo mi sono perso, dove eravamo nella scaletta?
No, eravamo che per restare sempre su Amazon, o comunque sulle cosiddette FANG, cioè i colossi delle tech. È stato coniato Wall Street questo acronimo, che sta per Facebook, Apple, Amazon, Google e annessi. Per restare alle FANG,
alla N di FANG è annessi?
No, la N di FANG è...
Va bene, abbiamo poco tempo, non stia a cercarmi la N di FANG.
È Netflix. C'è una ricostruzione interessante, perché oggi, bisogna dirlo, Repubblica, quello che dedica, che fa il lavoro più approfondito e dedica maggiore spazio all'analisi appunto del provvedimento dell'antitrust, e quindi riepiloga, fa l'elenco dei casi in cui è intervenuta invece l'antitrust comunitaria. Nel giugno del 2017 l'ammenda a Google di 2,42 miliardi di euro. Nel luglio del 18, cioè un anno dopo circa, ancora Google è ancora una multa da 4,34 miliardi. Nel marzo del 2019 un'altra sanzione a Google da 1,49 miliardi. E poi nel novembre del 2020 il richiamo ad Amazon per l'utilizzo di dati di venditori indipendenti, un po' simile, immagino, a quella italiana, e le indagini sulle pratiche di Google e Facebook in materia di dati. Nel giugno del 2020 l'indagine formale su Apple, sullo streaming musicale, e sanzioni nell'aprile 2021. Quindi bisogna dire che l'Unione Europea sta mettendo alle corde i giganti tech, che però finora non si sono particolarmente agitati dell'intervento degli antitrust, ricorrono sempre con stuoli di legale e in tutte le sedi prima di pagare. Finora quasi nessuno ha ancora pagato, anche perché i contenziosi sono aperti da poco tempo. C'è poi il tema fiscale, che è l'altro fronte caldo, l'elusione. In particolare Amazon ha realizzato ricavi per 314,6 miliardi, in crescita del 37% su base annua, e utili netti per 17,38 miliardi, a fronte di un'aliquota fiscale teorica del 21%, ne ha pagato una effettiva del 12%. Questo vale anche per gli altri 40 colossi digitali che sono stati esaminati in questa area studi di Mediobanca, che ha fatto l'analisi l'anno scorso. Di questi 24 colossi digitali, il 40% del loro utile anteimposte è stato tassato in paesi a fiscalità agevolata, con un risparmio di 10,7 miliardi nel 2020 e 24,5 dal 2018.
Caro Gianca, è già finita la prima parte, hai visto?
Erano tanti temi.
No, più che altro c'è poco tempo, che ci sono 4 minuti di blocco pubblicitario, perché hai visto cosa fa il capitalismo?
Fa il buco dell'ozono.
Ma perché l'ha detto?
È perché lo vedo che qua hanno risposto tutti.
Ma non lo devi, ho capito, ma bisogna creare l'atmosfera.
Dai, cioè sei in vacca.
Era l'apertura della seconda parte, ma non mi può mandare in vacca il gioco così.
Vabbè, mi scusate, l'ho visto qua davanti e mi sono...
E non ha saputo trattenersi.
No, sono come Giannini, non ho freni.
Vabbè, niente, con tutta la malinconia che mi ha messo addosso per avermi sputtanato il gioco, andiamo a chiudere la prima parte del giorno delle locuste. Le stavo dicendo, ha visto cosa fa il capitalismo?
Cosa fa?
La stritola.
Ah sì, certo.
Mette un blocco pubblicità, investe tantissimo in pubblicità prima,
sì,
investe tantissimo in pubblicità dopo, comprime progressivamente lo spazio come fa l'anaconda, e lei viene stritolato dal capitalismo. Se ne sta rendendo conto, ha capito l'astuzia?
Sì, ho capito.
E come risponde quindi?
Continuando a fare la trasmissione.
Vabbè, adesso le spiego come funziona l'entertainment, però.
Sì, va bene. Sono okay. Pronto.
Comunque la risposta era quella lì, era il buco dello zonk. Quattro minuti dopo le 9, nella speciale categoria ballatoni classici del 2021, non può e non potrà mancare questa canzone dal nuovo album dei Delamitri, intitolata Close Your Eyes and Think of England. Lei, se chiude gli occhi e pensa all'Inghilterra, cosa vede?
Cosa vedo? Non so.
Chiuda gli occhi, pensi all'Inghilterra,
sì,
Close Your Eyes,
e vede?
Il
po- ponte sul Tamigi, quello della Tower di Londra.
Il ponte sul Tamigi, molto bene, molto bene. Intanto, nonostante abbia inopinatamente spoilerato in chiusura della prima parte, dobbiamo...
chiedo scusa.
No, ma per carità, ci mancherebbe. Dobbiamo comunque rendere merito ai vincitori, perché hanno risposto praticamente all'unisono, quindi è giusto non fare delle gerarchie e delle classifiche. Hanno risposto Elena, Michela, Paolo, Pasquale, Stefano, Bruno, a testimonianza che il quiz di oggi era piuttosto facile, lo ricordiamo, perché se si rompe il pacco della concorrente russa di Amazon si crea una minaccia per l'ambiente, perché si crea il buco dell'ozon. Bravi, bravi che avete risposto tutti quanti. A proposito di rubriche, non voleva fare la rubrica nuova oggi, che non la vedi in scaletta.
Secondo, ma
non,
sì,
però. Sì, ma però parli dentro al microfono.
I tempi sono
tiranni. Sono tiranni.
Sono tiranni, quindi non so se riusciremo.
L'annunciamo per la prossima volta?
L'annunciamo per la prossima volta. Perché è un dilettarsi con il giorno delle locuste.
Sì, perché il professor Di Stefano, vulcanico come sempre, vuole mettere in pista una nuova rubrica, un format originale mai sperimentato prima ad oggi. Consigli di lettura.
Va bene, sì, lo sapevo che mi avresti preso per i fondelli.
Ma ci mancherebbe altro. Settimana prossima cosa facciamo? I promessi sposi?
No, facciamo quello con cui volevo
l'amica geniale.
Il libro di Piketty appena uscito per la nave di Teseo, Uguaglianza. No, è molto bello.
Sì, ma tra Natale e Capodanno già c'hai...
Natale e Capodanno,
già sei un po' stordito da quanto hai magnato. Se leggi pure Piketty, ronfi dopo...
No, stai sbagliando.
No, chiedo. Va bene, ne parliamo la prossima settimana. Parliamo di Evergrande adesso, perché è tornata.
Certo, parliamo di Evergrande perché ieri Fitch ha assegnato ad Evergrande il default limitato, questo dopo che appunto sono stati saltati dei nuovi pagamenti, dei nuovi rimborsi da parte appunto della seconda società immobiliare cinese. Complessivamente quasi tutti gli asset in questo momento di Evergrande sono nelle mani dello Stato, perché sono stati nominati 5 dirigenti di aziende di Stato che si stanno occupando appunto della ristrutturazione e della gestione della crisi di default, di fallimento controllato appunto di Evergrande, che lo ricordiamo è gravato da debiti per 300 miliardi di dollari, una cifra che è pari al 2% del PIL cinese. Ovviamente questo fallimento controllato preoccupa particolarmente per gli impatti economici. Negli ultimi anni l'immobiliare è stato uno dei traini della crescita cinese e non a caso nel terzo trimestre il prodotto interno lordo è infatti cresciuto solo del 4,9%, in costante calo dopo il 7,9% del secondo trimestre, il 18,3% del primo. Adesso c'è grande attesa su cosa accadrà in questo quarto trimestre, ma molti ipotizzano addirittura un'ulteriore frenata del PIL anche per quei blackout controllati imposti sempre dalle autorità per ridurre i consumi energetici e non sottostare alla spinta speculativa legata alla forte inflazione da appunto domanda di ripresa a V che sta caratterizzando l'economia a livello mondiale.
Comunque niente tempesta perfetta come fu per Lehman Brothers.
Niente tempesta perfetta, questo era abbastanza prevedibile, che Pechino non avrebbe permesso in alcun modo la tempesta perfetta, però un po' di effetto contagio si registra, perché dopo Evergrande c'è stato il default di Caixa, che è la 27esima società immobiliare più grande della Cina. Anche in questo caso Caixa ha presentato un piano per ritardare i tempi di rimborso di alcune delle sue obbligazioni, ma non ha ottenuto l'approvazione necessaria del 95% degli obbligazionisti, e quindi anche questo altro operatore immobiliare di fatto va verso il default controllato, dimostrando che si sta manifestando finalmente quello sgonfiamento della bolla immobiliare cinese che tutti temevano.
Sono le 9:09, è appena arrivato il dato di novembre sull'inflazione in Germania, 5,2, che quindi conferma quel trend al record assoluto. L'altra notizia che vedevo è che Elon Musk ha twittato che molla tutto e fa l'influencer.
Sì, vediamo se è vero, perché sono le classiche, le buttad su Twitter di Elon Musk, sì, sono veramente incredibili, quindi bisogna vedere se poi sarà una dichiarazione modello Renzi, mollo la politica se perdo il referendum e poi è sempre lì, oppure se effettivamente mollerà il controllo di Tesla e delle altre attività. In particolare tutti sanno che è super impegnato con lo SpaceX, i viaggi spaziali, insomma.
Non molla invece il controllo della trasmissione della scaletta il professor Andrea Di Stefano, anzi detto Gianca dagli amici per la sua specchiata somiglianza con Giancarlo Giannini, in attesa del professor Alessandro Santoro, che sarà con noi anche oggi per tornare sull'impatto delle misure fiscali, l'impatto reale dietro a tutti i rumor e agli elementi di dibattito che ci sono stati in settimana. Riprendiamo però il filo del discorso con l'inizio del semestre europeo di presidenza della Francia, perché
è passato un po' sotto silenzio, ma ieri Emmanuel Macron ha presentato il semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Unione Europea, in continuità con la sua linea. Non mancherà evidentemente Macron di sfruttare questo semestre per scopi anche elettorali, perché si ricorda che ci sono le presidenziali francesi proprio nel prossimo aprile, quindi nel pieno del semestre. La prima priorità indicata ieri da Macron è la rifondazione di Schengen, forse per rispondere al blocco di destra, estrema destra, che lo sfida per l'Eliseo. Ma dal nostro punto di vista forse il punto più interessante della conferenza stampa di ieri è stata la questione del 3%, perché Macron ha detto testualmente: la questione del 3%, cioè del tetto famoso del deficit sul PIL dei paesi, è superata. Sull'Unione Europea post pandemia, le regole di bilancio, Macron sembra essere in linea con Mario Draghi. Il vecchio patto non tornerà, perché servono enormi investimenti per permettere all'Unione Europea di esistere di fronte a Cina e Stati Uniti, e quindi questa potrebbe essere la linea che potrebbe seguire la presidenza, anche se nel primo semestre del 2022 non c'è all'ordine del giorno direttamente la riforma, perché come è noto i trattati sono stati per ora rinviati, sospesi.
Gianca, fumata bianca, ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo, eccolo.
Lo salutiamo?
Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Il professor Alessandro Santoro, come sempre, a panino tra una session didattica e l'altra. Possiamo quasi dire, professor Santoro, che il giorno delle locuste è un'apostrofo rosa tra due ore di lezione per lei.
Assolutamente sì, assolutamente,
assolutamente sì. Senta, prima di entrare in argomento, ma lei si era mai accorto dell'incredibile somiglianza tra il professor Di Stefano e Giancarlo Giannini?
Ma francamente no, però adesso che me lo dici, di comune, cioè, effettivamente bisognerebbe chiedergli se ha mai conosciuto la melata.
No, io mi stavo portando avanti.
Non cada su questi.
Bisognerebbe trovargli una melato del suo tempo da mettere qui in trasmissione a fargli da contraltare. Sarebbe un duetto fantastico. Se le viene in mente qualcuna adatta, ce lo faccia sapere, che così arricchiamo anche il cast del programma.
Perfetto, ci penserò sicuramente.
Molto bene, molto bene. Professore, di che cosa parliamo oggi con il collega Santoro?
Beh, allora, l'idea era quella di riprendere gli articoli che sono usciti ieri sia su Sole 24 Ore sia sul Corriere, che tu hai citato al demone, e in particolare l'analisi appunto su l'impatto degli effetti redistributivi del taglio IRPEF. E il Sole 24 Ore titolava: il 36,6% dei tagli va ai redditi più bassi, il 3,4% ai più alti. Questa è la titolazione, e poi l'articolo abbastanza approfondito e tecnicamente mi sembra corretto del Sole 24 Ore, ma lo chiedo al professor Santoro se sia corretto e se l'analisi sia giusta.
Allora, i dati che sono citati lì sono sostanzialmente giusti. Ovviamente in tutta questa partita dell'analisi della riforma IRPEF bisogna stare molto attenti a che dati vengono forniti e a come vengono interpretati. È chiaro che se io prendo l'insieme delle risorse destinate ai redditi medio-bassi che sono detenuti da milioni e milioni di individui e li confronto con l'insieme delle risorse detenute dai redditi molto alti o comunque destinate alla riduzione di imposte per redditi molto alti, che sono comunque molto rari, diciamo, ricordo che il 95% dei redditi dichiarati in Italia sta sotto i 55.000 euro, è chiaro che posso far venire fuori delle percentuali come quelle che ha citato il Sole 24 Ore. Io però vorrei rispetto a questa messe di dati che vengono forniti dalle varie fonti di informazione con una grande confusione e imprecisione dovuta anche al fatto che non c'è stata molta chiarezza e trasparenza. Adesso l'emendamento verrà presentato e quindi tutti si potranno fare i conti giusti. Io vorrei dire un paio di cose. La prima, diciamo, io sento dei numeri che sono un po' esagerati, cioè non è vero che la maggior parte dei vantaggi vanno ai lavoratori dipendenti tra 3.000 e 5.000 euro di reddito netto mensile, non è questo la verità. I maggiormente avvantaggiati nell'ambito dei lavoratori dipendenti per il combinato disposto delle detrazioni delle aliquote sono coloro che si collocano nella fascia tra 2.500 e 3.500 euro netti al mese, che certamente non è un reddito basso, lo sappiamo bene, molto superiore al reddito medio e ancora di più al reddito mediano, però non stiamo parlando delle persone che guadagnano 5.000 euro netti al mese e che avranno un beneficio intorno ai 270 euro annui, quindi nulla da che spartire con i 700-800 euro annui delle fasce che indicavo prima. Questo è un primo elemento di chiarimento. Ovviamente questa non è una manovra redistributiva, tecnicamente non sono sicuro che possa essere definita regressiva per il modo in cui la progressività si misura, però certamente non aumenta la progressività e non è redistributiva. Però, e su questo io vorrei fare un secondo punto, diciamo, non è redistributiva, cioè è stata scelta questa manovra dai partiti della maggioranza, e dico tutti i partiti della maggioranza, con una piccola, diciamo, incertezza di LeU, che del resto si era astenuta sul documento che la stessa maggioranza aveva approvato mesi fa in commissione finanze sulla riforma dell'IRPEF. Ebbene, questa opzione è stata scelta dai partiti di fronte ad n opzioni che sono state loro proposte nelle settimane scorse, alcune delle quali erano molto più marcatamente redistributive e molto più marcatamente favorevoli ai redditi medio-bassi. Se mi si chiede perché, diciamo che la mia risposta è: questa è una riforma, come posso dire, facilmente vendibile anche sui giornali, nel senso che si riducono il numero degli scaglioni, che passano da 5 a 4, si riducono le aliquote, si dà diciamo, la sensazione di una riforma importante, mentre invece agendo sulle detrazioni questa cosa sarebbe stata meno visibile. Devo dire anche che dal punto di vista tecnico questa riforma ha delle caratteristiche notevolmente positive, perché per esempio le aliquote marginali effettive hanno un andamento che sono quelle che dipendono dalla combinazione tra le aliquote, diciamo, marginali legali, quelle che conosciamo tutti, quelle degli scaglioni, con quelle implicite nelle detrazioni. Ebbene, questa riforma le ridisegna in modo molto migliore rispetto a prima, evita tutta una serie di salti che l'aliquota faceva in precedenza. Tecnicamente è ben fatta, però credo che quello che ha attirato le forze politiche sia soprattutto il fatto, appunto, di poterla presentare come una riforma semplice anche da spiegare,
da vendere bene, insomma.
Da vendere bene. E, ecco, da questo punto di vista mi sembra che il sindacato, in particolare Landini, abbia capito molto bene come siano andate le cose. La responsabilità di queste decisioni è una responsabilità assolutamente dei partiti della maggioranza che hanno scelto.
Poi è l'attacco su Landini, cioè Draghi si è fatto, come dire, ha subito i diktat dei partiti che compongono la sua maggioranza.
Beh, i diktat, diciamo che adesso non so se li si possono definire diktat, di certo quello che io posso, come dire, testimoniare è che sul tavolo c'erano N opzioni, tra loro molto diverse, sia per il carattere redistributivo, sia per diciamo le parti del sistema fiscale, cioè del sistema fiscale dell'IRPEF che andavano a toccare. E questa è stata la scelta dei partiti, coerente del resto col documento che i partiti avevano votato mesi e mesi fa, che diceva proprio che bisognava andare a privilegiare la fascia che ha un reddito complessivo tra 28 e 55 mila euro, cioè il cosiddetto terzo scaglione, che poi adesso è stato leggermente modificato. C'è scritto lì nero su bianco, quindi anche stupirsene è un po' strano, visto che è esattamente la volontà che il Parlamento ha espresso.
Prof, prima che una precisazione davvero prof, prima hai parlato di reddito medio e della mediana. In due parole puoi spiegare, perché secondo me alcuni ascoltatori si possono essere giustamente persi.
Allora, il reddito medio è quello che si ottiene dividendo il totale dei redditi per il numero degli individui. Il reddito mediano è il reddito che tale per cui la platea degli individui viene divisa in due, cioè il 50% ha un reddito più basso di quello e il 50% ha un reddito più alto. In tutte le distribuzioni un po' sperequate, dove cioè ci sono pochi individui con un alto reddito, come succede da noi, dove appunto dicevo prima solo il 5% ha un reddito superiore a 55.000 euro e solo l'1% superiore a 100.000 euro, la media è superiore alla mediana.
Professor Santoro, un'ultima cosa, qual è la profondità di campo di questo tipo di riforma dell'IRPEF? Cioè è una riforma che deve essere valutata e va valutata sull'impatto a breve, oppure ha caratteristiche che devono farla valutare invece su un campo un pochino più lungo?
Allora, diciamo che giudicare una riforma guardando gli impatti redistributivi rispetto a quello che succedeva prima è sempre sbagliato, perché una riforma ha l'ambizione di disegnare un nuovo sistema, e poi si potrebbe rispondere, come fanno coloro che difendono la riforma, che allora bisognerebbe guardare a tutti gli interventi precedenti. I bonus Renzi e il bonus Gualtieri sono andati esclusivamente ai lavoratori dipendenti fino a 35.000 euro e sono stati 16 miliardi, non 7, 16 miliardi di riduzione del carico fiscale. Io credo che sia una riforma che, vi ripeto, per certi aspetti scioglie alcuni nodi, però obiettivamente non li scioglie tutti. Perché? Perché per esempio non è stata minimamente toccata la questione della base imponibile, quindi quali redditi devono essere tassati, non è stata minimamente toccata la questione dei patrimoni, quindi della riconduzione in IRPEF dei redditi patrimoniali, e questo di nuovo perché c'è stata un'esplicita espressa volontà politica di non toccare questi aspetti. Dentro questi confini, cioè dentro quello che si poteva fare, è una riforma che comunque migliora, rende più efficiente, più trasparente la struttura dell'IRPEF nel suo complesso, e questo al di là della distribuzione dei guadagni di breve periodo.
La mia personalissima volontà politica sarebbe di tenerla sempre qui con noi, ma stiamo arrivando quasi alla fine della trasmissione e quindi la restituisco all'Accademia Universitaria. Professor Santoro, prima di salutarla però le dico che secondo me ho capito cosa le regala per Natale il collega Di Stefano. Secondo me le tocca il libro di Piketty, è pronto?
Ma sì, ne ho alcuni già di libri di Piketty, ma volentieri. Tende un po' a scrivere sempre le stesse cose.
Aia, come succede, aia, aia.
Come succede a questi grandi personaggi che poi diventano maître à penser, diciamo così, però comunque lo leggo sicuramente più volentieri di tanti altri.
Meglio che cambi libro, prof. Adesso un bel giallo, glielo suggerisco io. Grazie, professor Santoro, buona giornata.
Buona giornata. Arrivederci.
Arrivederci, arrivederci. Siamo praticamente in chiusura, con cosa chiudiamo?
Possiamo chiudere con l'andrangheta che avrebbe interesse o avrebbe già avuto interesse
a leggere il libro di Piketty?
No, sull'amaro del capo.
Ah sì, era l'apertura di domani, ieri.
Di ieri, esatto, vedi che anche tu fai domani oggi, domani ieri. Però insomma, in sostanza è un'inchiesta che ipotizza il concorso esterno e il riciclaggio nei confronti dei titolari, padre e figlio, dell'azienda che commercializza l'amaro del capo, cioè Giuseppe Caffo e il figlio Sebastiano, due eredi della distilleria appunto di questo prodotto, che è uno dei più conosciuti anche a livello internazionale. E il liquore sarebbe, appunto, secondo le indagini della procura e della DDA, loro, i due titolari, sarebbero legati alla famiglia Mancuso nelle vicende, appunto, di controllo dell'andrangheta a livello territoriale.
Anche se va detto, scriveva Ieri Domani, è un'iscrizione nel registro degli indagati che risale a marzo. Non si sa se nel frattempo la pratica sia stata archiviata oppure sia ancora aperta. Su questo la procura, interrogata dai giornalisti di Domani, non risponde e quindi resta l'interrogativo aperto. Caro professore, è finita.
È finita, avevamo tante altre belle cosine, ma le faremo la settimana prossima.
In ogni caso, come sempre, se volete ascoltare le cose che vi siete persi, perché non ci stavano all'interno della scaletta, potete andare a citofonare al professore Andrea Di Stefano, direttamente a casa sua. Dite: sono un ascoltatore del Giorno delle Locuste, cos'è che doveva dire? Lui vi dice tutto quanto al citofono. Sarà a casa per tutto il weekend, e quindi, insomma, al limite, se siete in tanti, mettetevi in coda. Professore, arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana.
Saluti agli ascoltatori e ci sentiamo tra 7 giorni con il Giorno delle Locuste.